Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Oggi vogliamo ricordare Don Beppe Diana a 20 anni dalla morte. Erano le 7:25 del 19 marzo 1994. 5 colpi di pistola nella sagrestia della chiesa di San Nicola a Casal di Principe. Così si compiva l'assassinio di Don Giuseppe Diana. Abbiamo in linea il professor Sergio Tanzarella, ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ben trovato, Tanzarella.
Buongiorno.
Chi era Don Beppe Diana?
Era un prete che aveva preso sul serio il proprio ministero ed era rimasto fedele alla formazione che aveva ricevuto in un tempo che era difficilissimo. Egli è stato una delle vittime di una guerra che era in atto da una 15ina d'anni, che aveva già portato a morte più di 2600 persone.
Solo in Campania?
Solo in Campania, un dato che deve essere ricordato, questo, per avere l'idea di cosa era avvenuto e stava avvenendo, anche a causa di quella cosiddetta economia del terremoto, che dopo il terremoto dell'80 aveva portato ingentissime risorse in opere pubbliche e ricostruzione in Campania, con un allargamento dei comuni coinvolti realmente nell'area del terremoto.
Con così tante vittime uno dice mi rassegno, invece Don Diana non si rassegnò.
No, non si rassegnò perché progressivamente comprese dal 1982 in poi, quando era stato ordinato dal 14 marzo dell'82, cominciò a fare i conti con la realtà del suo paese, della zona, e non si rassegnò all'idea che come prete dovesse soltanto limitarsi a celebrare dei funerali.
Lui ebbe una formazione presso i gesuiti, allora le chiedo come questo tipo di formazione poi si tradusse nella sua opera apostolica.
Egli ha studiato presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale dei Gesuiti a Napoli, più nota come la Facoltà di Posillipo, ed è stato nel seminario campano sempre dei Gesuiti, e questo è stato decisivo per lui, per la sua formazione, per l'apertura che allora si viveva e si respirava sia in seminario sia nella facoltà, dove il criterio del discernimento e la passione dello studio erano elementi fondamentali che lo hanno profondamente toccato, soprattutto il continuo ritornare sul discernimento, sul vedere, sul giudicare e agire, questo lo ha fortemente motivato poi nell'azione, prima come viceparroco e poi come parroco sempre a Casal di Principe. In questo si può dire che i gesuiti hanno contribuito in modo decisivo alla sua formazione, accanto poi alla passione per la Sacra Scrittura.
Proprio alla luce della sua passione per la Sacra Scrittura, la vostra facoltà gli ha voluto offrire la licenza in teologia biblica.
Sì, in realtà è stato un atto, un riconoscimento anche di giustizia, perché Don Peppino, dopo aver conseguito il baccalaureato e mentre studiava anche, perché una caratteristica che pochi ricordano, Don Peppino Diana aveva una grande passione per lo studio, un grande impegno per lo studio, aveva anche studiato filosofia all'Università Federico II e si era laureato, e però aveva cominciato e intrapreso anche gli studi in teologia biblica presso la nostra facoltà, la nostra sezione, ed era giunto quasi alla conclusione degli studi quando è stato ucciso. E dunque abbiamo pensato, come facoltà, come sezione San Luigi, di riconoscergli alla memoria il titolo di licenza in teologia biblica che è stato consegnato materialmente al fratello e alla sorella il 26 febbraio di quest'anno.
Cosa è cambiato in 20 anni dalla morte di Don Beppe Diana nella lotta per la legalità in queste terre?
Ma sicuramente l'emersione del fenomeno, nel senso che ancora in quegli anni 90 c'era chi riteneva che si si trattasse di un fenomeno minore che non condizionasse la vita di tutti, l'idea che si potesse in fondo vivere senza avere grandi problemi anche a contatto con la camorra, questa coscienza penso che si sia affermata, che invece poi il controllo della camorra, ma soprattutto la camorristicità di mentalità sia mutata, e questo dobbiamo essere chiari e sinceri, no, la mentalità camorristica, quella è cosa forse ben più grave della stessa camorra, perché non può essere combattuta con i mezzi della repressione, ma con un investimento culturale per il quale occorrono generazioni, dunque è cosa diversa. Recuperare però la figura di Don Peppino Diana penso che possa tornare a tutti in modo decisivo, utile, proprio perché è una figura esemplare che ha avuto la capacità giovanissimo, perché è il caso di ricordare che è stato ucciso quando aveva soltanto 35 anni.
Ecco, questo dunque, forse sfugge.
Sfugge
più.
Perché insomma un conto è insomma, chi ha avuto la possibilità di esprimere una maturazione, certo, progressiva nel tempo. Don Peppino Diana ha fatto tutto questo molto rapidamente. Noi vediamo questo giovane parroco appena trentenne che si confronta con problemi enormi e mostra una capacità di analisi, anche di intervento straordinaria. C'è da chiedersi che cosa avrebbe potuto fare se fosse
vissuto almeno altri 35 anni.
Esattamente.
La ringrazio molto, Sergio Tanzarella, dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Molti auguri, una buona Quaresima e una buona Pasqua. Risentirci.
Buona Pasqua.
Questa sera e domani su Rai 1 la fiction per ricordare Don Diana, Per amore del mio popolo, ad interpretare il sacerdote, l'attore Alessandro Preziosi. Con quale atteggiamento si è accostato a questo ruolo così particolare?
Immaginare degli eroi, tra virgolette, che vivono in maniera eccezionale la loro missione, la loro inclinazione, il loro lavoro, a volte li si rende lontani dalla quotidianità, cioè dal fatto che noi possiamo emulare queste gesta. E quindi quando poi scopriamo che Cyrano è realmente esistito, quando noi scopriamo che Don Diana è un prete che realmente ha sacrificato la propria vita per la comunità in cui viveva, allora ha senso l'immaginare che anche noi possiamo essere degli eroi della nostra vita e renderli magari meno poetici e credere di poterli considerare uomini fra uomini, cioè strappati per un momento alla leggenda e restituiti a se stessi. Allora ogni tanto mi viene da chiedermi, ma rassomigliano un po' in termini di provocazione,
certo,
ad ognuno di noi? Cioè c'è in noi la capacità di essere pratici nel bisogno di essere protagonisti della vita che viviamo?
La scena a cui sei particolarmente affezionato?
È una scena che si è svolta sul Sagrato in un pomeriggio molto caldo a Casal di Principe, anche no, a Fregnano, in cui dovevo respingere il figlio del boss che veniva a cercare la sua fidanzata, a sua volta figlia di un altro boss che io nascondevo e che proteggevo in sagrestia. E in quell'occasione c'erano circa 300-400 persone in piazza e la scena doveva svolgersi in maniera molto performativa a livello attoriale, cioè doveva essere un confronto con primi piani, quindi non aveva bisogno di essere né plateale né troppo naturalistica. E invece, vedendo con la coda dell'occhio l'attenzione del pubblico, ho cominciato ad alzare proprio il tono, il volume, perché in quell'occasione capii che oltre allo spettatore da casa bisognava dare importanza a chi assisteva dal vivo in quel contesto, in quel luogo, per cui quelle parole che erano, se tu provi ad attaccare uno dei miei scout io ti denuncio, se tu provi a barcare questa soglia con una pistola io ti denuncio, e in questo incalzare il volume si è fatto tale che alla fine di quella scena, dopo un silenzio di circa 5-6 secondi, è scattato un applauso, come dire, siamo con te, abbiamo capito il tuo messaggio. E questo è stato un momento che a me ha cambiato totalmente il percorso di lavorazione insieme al regista Antonio Grazzi.
Ha cambiato anche qualcosa nel tuo rapporto con la fede, con la spiritualità, con Dio?
Magari. Ma magari.
Quanto ha inciso interpretare questo personaggio, se posso chiederlo?
Beh, sicuramente mi ha suggerito, che non vuol dire che abbia messo il suo seme, ma questo è un percorso graduale, profondamente intimo,
certo,
di non aver paura. Cioè mi ha fatto capire che a volte si rimane molto strettamente legati al sudore che proviamo, sentiamo tra le mani, quindi a qualcosa di molto materiale, di qualcosa che è tangibile, per cui se non sentiamo queste sensazioni che ci danno segno di esistenza, pensiamo di non vivere, di non goderci la vita a sufficienza. Invece c'è qualcosa di molto più profondo che ci spinge ad essere molto più coraggiosi e meno legati a cose sensoriali, a cose, cioè sensoriali e allo stesso tempo materiali. Mm-hmm. Bisogna spogliarsi di questa idea di una vita vissuta al massimo in virtù di chissà quale conquista e di credere che già stiamo vivendo una vita eterna e quindi tanto vale la pena spenderla per dare il meglio di noi.
Molti auguri Alessandro Preziosi, grazie di questa bellissima testimonianza.
Grazie,
buon lavoro, grazie. Marisa Diana, cugina di Don Beppe, ben trovata, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Il suo ricordo di Don Diana, personalissimo.
Lui era una persona estremamente vitale, vitale, gioiosa, e questa vitalità la trasmetteva. Quando stavi con lui stavi bene. E l'unico ricordo negativo purtroppo è quello della morte. Io posso dire che mi ha segnata moltissimo e forse nella mia vita è stato quello il momento in cui l'impegno che già c'era in parrocchia è diventato anche un impegno civile, un impegno per il mio popolo, ecco.
In quanto insegnante, ecco, come senti che la sua eredità è passata e continua a passare alle nuove generazioni?
Allora, io penso che come insegnante bisogna far conoscere certe cose. La prima cosa, io questa cosa l'ho condivisa anche con i miei alunni e loro mi hanno detto: noi dobbiamo conoscere certe cose, perché a volte si dà troppo per scontato che i giovani sappiano. In verità è necessario, indispensabile parlare con loro e soprattutto... Io ricordo sempre la frase di Primo Levi, no? Meditate che questo è stato, cioè quindi conoscere ma anche riflettere sulla conoscenza, riflettere anche sul ruolo di questi personaggi, di questi testimoni, anche perché io credo che la testimonianza genera speranza. E un'altra cosa fondamentale di cui i nostri giovani hanno bisogno è la speranza di credere che le cose si possono cambiare, perché noi abbiamo vissuto negli anni 90, le garantisco, lì c'era la dittatura armata della Camorra, e c'era quindi un'area di oppressione, si temeva persino di parlare davanti agli altri, le cose venivano sussurrate, non dette. Adesso noi parliamo liberamente, adesso noi facciamo i convegni, adesso noi la parola camorra si urla per le strade e si vuole andare a fondo, e molti quindi hanno preso le distanze.
Grazie a Marisa Diana, cugina di Don Beppe. Diana, e torniamo a Casal di Principe, alla parrocchia di San Nicola, quella che Don Franco Picone ha, per così dire, ereditato. Allora lo saluto, Don Franco. Quali sono stati i testimoni che ti hanno fatto conoscere Don Beppe?
I primi testimoni sono stati i sacerdoti della forania di Casal di Principe, gli stessi che avevano firmato con Don Beppino Diana il documento per amore del mio popolo. Poi sono state le testimonianze di coloro che gli erano più vicino, che sono state per me dei cari punti di riferimento. Successivamente ho pensato anche di approfondire il tutto leggendo un po' quello che aveva scritto tra i suoi appunti, le sue veglie di preghiera. E poi quello che mi ha colpito molto è stato anche il suo profilo vocazionale.
Ecco, a proposito del suo essere prete, quanto ti ha aiutato nel tuo ministero sacerdotale in questa terra?
Credo tantissimo, anche perché mi ha aiutato ad aprire gli occhi alla realtà, al territorio. particolar modo mi ha fatto comprendere come la nostra pastorale deve essere profondamente incarnata nelle terre che ci vengono affidate. Bisogna fare molta attenzione a quelle che sono le povertà presenti sul territorio, in modo particolare anche quelli che sono i mali che vanno denunciati per liberare il popolo di Dio. La caratteristica più bella da ricordare di Don Peppino Diana è questa sintesi fortissima tra una vita interiore molto forte. E probabilmente si è molto marcato l'aspetto della sua apertura verso i ragazzi, verso il suo modo di essere anche chiassoso, e questo sicuramente fa parte della sua personalità. Ma Don Peppino Diana scrive nel suo stesso profilo vocazionale che questo a volte potrebbe dare l'impressione che invece la sua fede non fosse forte. In realtà è stata proprio la sua fede profonda che poi ha coniugato con una capacità di comunicare direttamente, senza se, senza ma, dicendo sì, sì e no, no, le cose così come dovevano essere annunciate. E probabilmente proprio questo suo carattere così coraggioso è stato utilizzato dal Signore per farne un vero testimone della sua speranza.
Anche nel messaggio per questa Quaresima, Papa Francesco torna a far riferimento alla necessità di darsi da fare per colmare quelle povertà esistenziali e materiali che ancora sono molto presenti, soprattutto nelle periferie. Questi inviti del Papa quanto vi sollecitano?
Certamente ci confermano e ci spronano ad andare ancora più avanti, in una consapevolezza che in queste nostre terre, soprattutto dopo la morte di Don Peppino Diana, a 20 anni da questa uccisione, sono per noi il primo punto di riferimento, il primo impegno della nostra pastorale. Don Peppino Diana è stato per questo nostro territorio un vero spartiacque, una vera rinascita. Oggi associazioni, parrocchie e la scuola nelle nostre terre sono particolarmente unite. Come diocesi abbiamo pensato di pubblicare dei testi che raccontassero la storia di Don Peppino Diana, di fare dei libri adatti ai bambini e anche ai ragazzi, in modo tale che attraverso la testimonianza di una storia si potesse guardare ad esempi forti. La cosa bella è che questi due testi sono stati scritti da ragazzi di Casal di Principe, ragazzi che hanno ascoltato la testimonianza dai più grandi e ora la vogliono trasmettere ai più piccoli, ragazzi oggi adulti che erano vicini a Don Peppino Diana, che pensano a quei giovani che oggi sono qui in parrocchia. Nel libro dei bambini colpisce da parte di Don Peppino il suo atteggiamento nei riguardi del creato e della sua salvaguardia. Don Peppino, attraverso lo scautismo, portava i ragazzi a contatto con la natura e diceva che è il bene primo da difendere, è la vita prima di ogni altra cosa. E poi odiava lo spreco, odiava quello che potesse essere il rifiuto o la cultura dello scarto. Per quanto riguarda invece i ragazzi, alcuni degli episodi più belli riguardano la sua capacità di riuscire ad accogliere tutti, a metterli insieme, e soprattutto molti di quelli tra i quali alcuni hanno scritto proprio questo testo ricordano che grazie a Don Peppe, quando erano nel momento della scelta, quando anche per appartenenza personale, familiare, potevano scegliere quella che era la consuetudine della famiglia, invece hanno trovato lui e fortunatamente oggi sono su un'altra strada.
Oggi come si vive a Casal di Principe, Don Franco?
Adesso il grido più forte che viene da questa terra è il bisogno di lavoro, la possibilità di trovare un'alternativa. Laddove un'economia criminale è stata debellata, non è ancora stato creato un circuito virtuoso di produzione e di sviluppo, e purtroppo molto spesso questo fa decadere quella che è la fiducia anche nello Stato e in quella che è la possibilità di una vita normale che si dovrebbe realizzare.
Cosa ci vorrebbe secondo lei per innescare questo volano virtuoso?
Innanzitutto quello che manca è l'anello di una buona amministrazione locale. Ci vuole una collaborazione molto forte con quelle che sono le agenzie e le dimensioni centrali. Soprattutto bisognerebbe forse cogliere Casal dei Principe come la sfida del rinascere del nostro paese, perché se si riuscisse a Casal dei Principe a investire sull'educazione, sullo sviluppo, si potrebbe dire che veramente l'Italia sta cambiando e soprattutto si potrebbe dire che il sacrificio, l'uccisione di Don Peppino Diana e di tante persone, giudici, persone che sono state uccise anche in maniera come vittime innocenti, tutti quelli che si impegnano ogni giorno anche nella in evidenza pubblica, sono dall'altra parte dei sacrifici che non sono stati vani.
I giovani quanto sono sensibili al messaggio evangelico in base alla sua esperienza? Come si fa ad attrarli in questa vostra terra?
Nella nostra terra si attrae soprattutto con la presenza, con l'esempio, con il cuore, con la capacità di stare vicino, di mettersi davanti e poter fare in modo che gli altri ti possano seguire. Qui servono poche parole, ma guardano con molta attenzione ai fatti.
Molti auguri, Don Franco, un caro saluto, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
In redazione un grazie a Sara Pizzei, in regia Patrizio Cipriani e Maria Serena Tullio. Ad Antonella Palermo, continuate a seguirci, Radio Vaticana Italia.